Desidero salutarvi in francese, ma voi tutti comprendete l'inglese. Dio vi benedica riccamente. Questo è il giorno che il Signore ha fatto per noi tutti. È il Salmo 118. È il giorno speciale per noi tutti. Che Dio sia con noi stasera. Che la volontà di Dio sia fatta con ciascuno di noi. Dio vi benedica tutti. Ringraziamo i nostri cari fratelli per l'invito. Sono stato in questa città molte volte. Nel 1972 sono venuto per la prima volta. E questa città ha un posto particolare nel mio cuore. Così che questo sia un giorno speciale di benedizione per voi tutti. Quanti amano il Signore Gesù Cristo? Quanti amano la parola di Dio? Quanti credono ogni promessa che Dio ha fatto? Condividerò alcuni passi della Scrittura con voi. Quando sono venuto qui la prima volta, ero un giovane uomo. E adesso ho 81 anni. Ma la parola di Dio è sempre fresca. In Amos capitolo 3 leggiamo nel versetto 7. Poiché il Signore, l'Eterno, non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. In primo luogo, Dio usa i profeti per predire ciò che accadrà. Anche nell'Antico Testamento Dio ha predetto ciò che sarebbe accaduto. Anche la promessa riguardo a Giovanni Battista. Da prima era una promessa. Ma quando il tempo è giunto, la promessa è stata adempiuta. E nel momento in cui la promessa fu adempiuta, l'angelo Gabriele è disceso dal cielo e ha parlato a Zaccaria nel tempio, annunziandogli la nascita di Giovanni Battista, che sarebbe andato davanti al Signore nello spirito e nella potenza di Elia per preparare la via al Signore. In Luca capitolo 16, verso 16, sta scritto: la legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni. E da quel tempo il regno di Dio viene annunciato. Il Nuovo Testamento è iniziato con l'adempimento delle promesse e delle profezie. E la Chiesa del Nuovo Testamento e tutte le situazioni termineranno nella stessa maniera. Dio ha fatto delle promesse alla Chiesa. Dio ha fatto delle promesse ad Israele. Dio ha predetto ciò che sarebbe accaduto negli ultimi giorni. Specialmente in Matteo capitolo 24, e il fratello Branham ha sottolineato specialmente in Luca capitolo 17, che sarebbe stato come nei giorni di Noè. E sarebbe stato come nei giorni di Sodoma e Gomorra. E quello sarebbe stato il tempo in cui il figlio dell'uomo si sarebbe rivelato. Noi dobbiamo prestare sempre attenzione alla maniera in cui la scrittura lo dice. Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, è figlio di Davide, figlio di Abramo, figlio dell'uomo e figlio di Dio. Questi quattro titoli hanno un riferimento speciale a ciò che il nostro Signore ha fatto per noi. Come figlio di Dio, Egli è morto per noi e ha pagato il prezzo. Noi siamo redenti tramite il sangue del Figlio di Dio. E siamo stati riportati come figli e figlie di Dio nella nostra posizione originale. Così come figlio di Dio, Egli è Salvatore. Come figlio dell'uomo, Egli è profeta. Nei quattro Vangeli noi leggiamo più di 70 volte in merito al figlio dell'uomo, figlio dell'uomo. Ma da Romani capitolo 1 fino all'ultimo versetto dell'Epistola di Giuda, neanche una sola volta è menzionato figlio dell'uomo, ma sempre figlio di Dio. In collegamento con la Chiesa del Nuovo Testamento. Ma non abbiamo bisogno di entrare in questi insegnamenti. Ma quando la scrittura dice quando il figlio dell'uomo sarà rivelato, allora ciò è in collegamento con l'adempimento della profezia biblica. Così, per la grazia di Dio, noi comprendiamo il tempo in cui viviamo. comprendiamo le promesse che ci sono state date per il nostro giorno. E secondo ciò che abbiamo letto in Amos capitolo 3 versetto 7, il Signore Dio non fa nulla senza che abbia rivelato il suo segreto ai suoi servitori, i profeti. Così comprendiamo, per la grazia di Dio, Dio ha un piano di salvezza. E 2000 anni sono passati. Ci sono stati 2000 anni da Adamo ad Abramo. Ci sono stati 2000 anni da Abramo a Cristo. E infine abbiamo ancora raggiunto i 2000 anni. E in Apocalisse capitolo 20 noi leggiamo 5 volte in merito al regno millenario. Dunque siamo alla fine del tempo della grazia. E le ultime promesse vengono adempiute. Dio ha fatto in primo luogo la promessa per la prima venuta di Cristo. E tutti coloro che avevano creduto il messaggio di Giovanni Battista si erano preparati per ricevere Cristo il Salvatore. Anche in Matteo capitolo 3 l'uomo di Dio ha detto: io vi battezzo in acqua, ma colui che viene dietro di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Un vero uomo di Dio non suonerà la propria tromba, non preparerà la propria via, non presenterà il proprio programma. Un uomo mandato da Dio ha la parola di Dio dell'ora e porta le persone in contatto con Dio. In Romani capitolo 4 noi leggiamo in merito ad Abramo. Abramo è stato il primo uomo al quale è stata data la promessa dal Dio Onnipotente. E noi siamo figli della promessa. E crediamo ogni promessa che Dio ha fatto. Per favore, prendete a cuore i due versetti che ora leggeremo. Aprite la Bibbia e leggete questi due versetti. Leggo in Romani capitolo 4, versetto 20. Sta scritto riguardo ad Abramo: neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio. Per favore, fate la stessa cosa. Per favore, fate la stessa cosa. credete la parola promessa di Dio. Non guardate alle circostanze. Non guardate a ciò che vi circonda. Guardate a colui che ha fatto la promessa. Egli è responsabile di adempiere la promessa. Abramo credette Dio. Noi crediamo Dio. Non crediamo a una religione. Noi crediamo la parola di Dio. E non vacilliamo per incredulità. Ma siamo sempre più fortificati e crediamo che Dio adempirà ogni promessa. Nel versetto 21 leggiamo: pienamente convinto che ciò che egli aveva promesso era anche potente da farlo. La promessa principale è il ritorno di Cristo. Giovanni capitolo 14, dal versetto 1 al versetto 3. Il Signore ci ha fatto la promessa. Io vado a prepararvi un posto. Poi ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Quella è la sua promessa per noi. Quanti credono quella promessa? Alleluia! Dunque comprendiamo per la grazia di Dio, prima del ritorno di Cristo, ci deve essere un messaggio finale di restaurazione. Ecco perché abbiamo le due promesse. Una per la prima venuta di Cristo, che è stata adempiuta 2000 anni fa, e anche in Giovanni capitolo 1 fu chiesto a Giovanni: sei tu il Cristo? Egli disse: no, non lo sono. Sei tu il profeta che doveva venire? Egli disse: no, non lo sono. Perché in Deuteronomio capitolo 18 Dio aveva fatto la promessa in merito al Messia, che Dio avrebbe suscitato un profeta in mezzo ai loro fratelli. Così Gesù Cristo doveva essere un profeta. Come figlio dell'uomo, egli era un profeta. Ma la terza domanda è stata: sei tu Elia? Egli disse: no, non lo sono. E poi la domanda è stata: chi sei tu? E se leggete in Giovanni capitolo 1, verso 23, l'uomo di Dio ha dato la risposta. Io sono la voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via al Signore. Ogni uomo di Dio conosce il suo posto secondo il piano di salvezza. L'Apostolo Paolo conosceva il suo posto nel regno di Dio. In Atti capitolo 13, egli si volse dai giudei ai gentili, perché la scrittura aveva detto che Cristo il Salvatore sarebbe stato la luce delle nazioni. Isaia capitolo 42. Isaia capitolo 49. Così comprendiamo per la grazia di Dio anche il ministero del fratello Branham. E cari fratelli e sorelle, se io non avessi conosciuto ciò che Dio ha promesso per il nostro giorno, perché dovrei viaggiare su tutta la terra? Ma per la grazia di Dio, io conosco il Signore dal 1948. E nel 1955 ho incontrato il fratello Branham per la prima volta. Ho visto i giorni della Bibbia. Ho visto Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo stesso ministero che aveva il nostro Signore quando ha camminato sulla terra si è ripetuto davanti ai miei occhi. E nel 1958, per la prima volta ho udito la parola messaggio. Quando il fratello Branham mi ha detto: fratello Frank, tu ritornerai in Germania con questo messaggio. Quello è stato molti, molti anni fa. Nel giugno 1958. Dunque, io sono un testimone oculare. Sono un testimone auricolare di ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo. Ma dobbiamo riconoscere la promessa per questo giorno. E per favore, comprendete questo correttamente. Se non avete la vita eterna, non potete vivere in eterno. E la vita eterna è soltanto in Gesù Cristo. Prima epistola di Giovanni, capitolo 5, nei versetti 11 e 12 sta scritto: chi ha il Figlio di Dio ha la vita eterna. Ha la vita eterna. E chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita eterna. E in Giovanni capitolo 1 leggiamo: a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Ma il messaggio è per uno scopo speciale. E c'è una differenza fra il libro della vita e il libro della vita dell'agnello. I nomi degli eletti sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo e non possono mai essere cancellati. Come certo che l'agnello di Dio ha sparso il suo sangue, la stessa vita che era nel Figlio di Dio è in tutti i redenti. Ma molti sono i chiamati e pochi gli eletti. Così il messaggio è per la sposa, non soltanto per la Chiesa. Alla fine la sposa di Cristo deve essere pronta. E Matteo capitolo 25 sarà adempiuto. Ecco, lo sposo viene. E nel versetto 10 leggiamo: quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Ma in Apocalisse capitolo 20 noi leggiamo in merito al trono bianco del giudizio. Quando tutti coloro che sono vissuti sulla terra saranno giudicati e i libri saranno aperti e anche il libro della vita. Così ci sono differenti persone nelle differenti chiese che credono in Gesù Cristo, che hanno ricevuto la vita eterna, ma non credono la promessa per questo giorno. Loro non prenderanno parte alla restaurazione. Non prendono parte in ciò che Dio fa proprio ora. E voi potete andare da una chiesa all'altra. Ci sono così tanti programmi, così tanti programmi. Semplicemente programmi e programmi. Ogni chiesa, ogni ministro, tutti hanno il proprio programma. Ogni personalità carismatica ha il proprio programma. Ma io non sono interessato ad alcun programma umano. Io sono interessato alla parola della promessa. E noi tutti vogliamo essere pronti per il ritorno di Cristo. E soltanto coloro che fanno parte della sposa di Cristo ascolteranno adesso l'ultimo messaggio. E cari fratelli e sorelle, io non giudico, ma devo dirvi queste cose. Questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio, per ritornare a Dio, per ritornare alla parola di Dio, per ritornare al fondamento originale posto dagli apostoli e dai profeti. E Gesù Cristo è la pietra angolare. Se guardate alla storia della Chiesa, nel IV secolo dopo Cristo, è apparsa la Chiesa nell'Impero Romano. E il primo concilio è stato tenuto nel 325. E nel primo concilio, sono apparsi con la dottrina della Trinità. Hanno iniziato a parlare in merito a Dio il Padre, Dio il Figlio e Dio lo Spirito Santo. Ma questo non si trova nella Bibbia. C'è un solo Dio. Ed Egli si è rivelato come nostro Padre nel cielo. Nel suo unigenito figlio sulla terra, Emanuele, Dio con noi. Così comprendiamo per la grazia di Dio, noi viviamo in un tempo in cui lo Spirito Santo è in azione. Dio sopra di noi, Dio con noi, Dio in noi. Tre manifestazioni dello stesso Dio per adempiere il suo piano di salvezza. Ma nel Credo di Nicea si legge che Dio nell'eternità ha generato il Figlio nel cielo. Non è buono neanche leggere ciò che hanno detto. Ma la Scrittura dice esattamente chi è il Figlio di Dio, promesso in tutto l'Antico Testamento. Nei 4.000 anni, da Adamo a Cristo, nessun uomo di Dio aveva mai parlato di un padre nel cielo. Nessuno aveva mai parlato di un figlio di Dio. Sempre il Signore Dio. Sto scrivendo una lettera circolare al riguardo. Perché dico queste cose? Ora, prima del ritorno di Cristo, noi dobbiamo uscire dalla cattività babilonese. La stessa predicazione, gli stessi insegnamenti che c'erano al principio. Il primo battesimo, il giorno di Pentecoste, e l'ultimo battesimo devono essere uguali. noi dobbiamo ritornare a Dio e allinearci con le sacre scritture. In Atti capitolo 2, versetto 42, sta scritto: ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ora, prima del ritorno di Cristo, ci deve essere un messaggio di restaurazione. E questa è la reale promessa. Nel profeta Malachia, capitolo 4, il nostro Signore stesso ha fatto la promessa: io vi mando il profeta Elia. Prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Adesso è il giorno della grazia. Questo è il giorno della salvezza. Isaia capitolo 49, seconda epistola ai Corinzi capitolo 6. Questo è il giorno della salvezza. Questo è il tempo accettevole. Ma la Bibbia parla del giorno del Signore. Isaia capitolo 13, dal versetto 6. Gioele capitolo 2, dal versetto 28. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande giorno del Signore. Così, alla fine del tempo della grazia, alla fine del giorno della salvezza, prima che il sole sia mutato in tenebre, prima che la luna sia mutata in sangue, Dio doveva mandare un messaggio di restaurazione. E se andate in Matteo capitolo 17, Mosè ed Elia apparvero sul monte della trasfigurazione. Ma quando sono discesi dalla montagna, i discepoli hanno chiesto al Signore: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Questo è nel versetto 10. Ma nel versetto 11, il nostro Signore stesso ha dato la risposta. Certo, Elia deve prima venire e ristabilire tutte le cose. Questo è il così dice il Signore. Per favore, rispettate ciò che Dio dice. Non dubitate per incredulità. Credete la promessa di Dio e riceverete la rivelazione divina che la promessa è stata adempiuta. Ed ora noi siamo nel tempo più importante della storia della Chiesa. Anche in Marco capitolo 9, nel verso 12, il nostro Signore ha confermato la promessa. Certo, Elia deve prima venire e ristabilire tutte le cose. Miei cari fratelli e sorelle, lo ripeto, questo è il tempo più importante nella storia della Chiesa del Nuovo Testamento. E che questa riunione possa recare una decisione. Se sarete nella Chiesa o nella sposa. Se avrete parte alla prima resurrezione o se apparirete nella seconda resurrezione. Che questa riunione possa decidere se siamo vergini avvedute o se siamo vergini stolte. Le vergini avvedute riconoscono la parola della promessa, ascoltano la voce dello sposo. E per favore comprendete questo. Come abbiamo letto in Amos capitolo 3, versetto 7, il Signore Dio non fa nulla senza aver rivelato il suo segreto ai suoi servitori, i profeti. Giovanni Battista era un profeta promesso. William Branham era un profeta promesso. Se voi conosceste tutti gli avvenimenti soprannaturali che hanno avuto luogo nel ministero di William Branham, io vi ho mostrato prima questa foto. È stata scattata nel gennaio 1950. Il fratello Branham teneva delle riunioni a Houston, Texas, negli Stati Uniti, e quando salì sul palco disse: non ho bisogno di testimoniare di me stesso. Il Signore che mi ha inviato renderà testimonianza di me. E c'erano due fotografi della stampa. Il signor Ayers, che era un cattolico, e il signor Kipperman, che era un giudeo. E loro scattarono molte fotografie. Ma soltanto una foto riuscì, e tutte le altre no. Con la luce soprannaturale sopra il capo del fratello Branham. Io vi ho già detto questo. Avevo fatto un viaggio a Washington e ho trovato il posto laddove era esposta questa foto. Non dimenticherò mai il 18 dicembre 1969. Così, questa non è una storia che qualcuno vi racconta. Ma il Signore che rende testimonianza del ministero che egli ha collocato nel nostro giorno. E siccome io sono un testimone oculare e un testimone auricolare, e siccome ho ricevuto una chiamata diretta dalle labbra del Signore, devo condividere la parola di Dio con tutte le nazioni sulla terra. L'11 giugno 1933, quando il fratello Branham stava battezzando sul fiume Ohio, erano all'incirca le 2 del pomeriggio, quando la stessa luce soprannaturale è discesa, visibile a più di 4.000 persone, e si è fermata sopra il capo del fratello Branham. E la potente voce ha scosso l'intera regione. Il Signore ha detto queste parole. Come Giovanni Battista è stato inviato quale precursore della prima venuta di Cristo, tu sei inviato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Il Signore ha inviato il suo profeta. Noi abbiamo il messaggio originale della Bibbia. Siamo stati riportati allo stesso fondamento. Efesini capitolo 4 verso 5. Una sola fede, un solo Signore, un solo battesimo. E cari fratelli e sorelle, devo dire questo. Il primo battesimo, il giorno di Pentecoste, quando fu predicato il primo sermone, qual è stata la risposta che ha dato l'Apostolo Pietro tramite la diretta ispirazione dello Spirito Santo? Ravvedetevi ciascuno di voi e siate battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché per voi è la promessa, per quelli che sono lontani, e per tutti quelli che il Signore nostro Dio ne chiamerà. Quella è stata la prima predicazione, 2000 anni fa. Nella prima predicazione, in Atti capitolo 2, versetto 20, l'Apostolo Pietro, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, disse: il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande giorno del Signore. Pensate, nella prima predicazione tutto il consiglio di Dio è stato predicato. E ciò che l'Apostolo Pietro ha predicato nella prima predicazione, noi dobbiamo predicarlo nell'ultima predicazione. Gesù Cristo è l'Alfa e l'Omega. Egli è il primo e l'ultimo. Egli ha iniziato ed egli terminerà. Così, questo è un tempo molto speciale. E cari fratelli e sorelle, io non giudico, ma conosco personalmente tutti i grandi evangelisti. Conosco personalmente Oral Roberts, Tommy Osborne, Benny Hinn. Conosco tutti gli evangelisti americani e non giudico, ma dico questo con un cuore infranto. Loro tutti hanno ricevuto il loro ministero durante le riunioni del fratello Branham. Quando hanno visto come Dio confermava la sua parola, hanno iniziato il loro ministero. Ma tutti rimangono nelle loro chiese, nelle loro denominazioni, nell'insegnamento trinitario, nel battesimo trinitario. Mio Dio nel cielo, perché non credono la parola di Dio? Perché è scritto in Matteo capitolo 7: molti verranno a me in quel giorno e diranno: Signore, Signore, non abbiamo fatto tutte queste grandi cose nel tuo nome? E potete immaginare per un momento, attualmente abbiamo 400 milioni di pentecostali sulla terra. Abbiamo 200 milioni di carismatici e tutti rimangono nell'insegnamento trinitario e tutti rimangono nel battesimo trinitario e tutti ritornano a Roma. Mio Dio nel cielo! La Bibbia dice: voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro. Noi non ritorniamo a Roma, ma ritorniamo a Gerusalemme. Ritorniamo all'inizio. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Dunque, Dio ha inviato il fratello Branham con uno speciale ministero e Dio lo ha usato in modo molto speciale. e come ho già menzionato, gli fu detto: come Giovanni Battista è stato inviato quale precursore della prima venuta di Cristo, tu sei inviato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. E cari fratelli e sorelle, noi non giudichiamo alcuno, ma lo ripeto, il mio passato è pentecostale. Sono stato battezzato con lo Spirito Santo nel 1948. Abbiamo sperimentato la potente azione dello Spirito Santo. Una volta nel 1953 ho predicato in una conferenza pentecostale. E mentre predicavo, all'improvviso lo Spirito Santo è disceso. E 400 persone in pochi minuti furono riempiti con lo Spirito Santo. Noi abbiamo sperimentato le più grandi benedizioni di Dio. Abbiamo sperimentato il dono della profezia. Abbiamo sperimentato il parlare in lingue e l'interpretazione. Abbiamo sperimentato la guarigione e tutto era là. Ma quando è giunto il momento e sono venuto a conoscenza del ministero del fratello Branham, ho saputo che dovevo ubbidire al Signore. Nel 1948 sono stato battezzato nella Chiesa Battista nella formula di Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma dal primo momento in cui ho sentito il fratello Branham parlare del vero battesimo, un certo numero di fratelli si sono uniti a me e siamo andati al fiume Reno e ci siamo battezzati gli uni gli altri nel nome del Signore Gesù Cristo. Ma l'uomo nella Chiesa Pentecostale libera disse che questo battesimo è falso. Perché dico questo? Voi tutti che non siete stati ancora battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo, per favore prendete l'opportunità seguente, che Dio sia riconosciuto verace e ogni uomo bugiardo. Che ciò che l'Apostolo Pietro e l'Apostolo Paolo hanno predicato, che questa sia la nostra guida e che possiamo dire amen a questo.
That the
Quanti credono che la seconda venuta di Cristo è vicina? Quanti credono il messaggio dell'ora? Quanti sono stati battezzati secondo la Scrittura nel nome del Signore Gesù Cristo? Oh, che Dio vi benedica tutti! Questo è il nome che è al di sopra d'ogni altro nome. Anche tutti i predicatori pentecostali che dicono che il battesimo nel nome del Signore Gesù Cristo è falso, un giorno ogni ginocchio si piegherà. Un giorno ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Egli è il Signore. E noi siamo la Chiesa del Dio vivente. Non facciamo parte della Chiesa cattolica romana. Non facciamo parte della Chiesa ortodossa, né della Chiesa anglicana, né della Chiesa luterana. Noi siamo la Chiesa del Dio vivente. Siamo figli di Dio. Siamo figli e figlie di Dio. E riconosciamo il giorno in cui viviamo. Così, come abbiamo letto in merito ad Abramo, non vacillate per incredulità. L'incredulità distrugge soltanto l'incredulo. Ma la fede è per i credenti. Abramo credette Dio. Voi credete Dio. Voi credete la parola di Dio. Voi credete ogni promessa che Dio ha fatto nella sua parola. Come il nostro Signore ha detto, io vado a prepararvi un posto, poi ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Questa è l'ultima chiamata. Prima del ritorno di Cristo. E il messaggio dell'ora raggiunge tutte le nazioni. Se voi sapeste ciò che Dio ha fatto negli ultimi mesi, è assolutamente meraviglioso. Adesso noi raggiungiamo tutte le nazioni con il vero e ultimo messaggio. In verità, Dio non fa nulla senza che abbia rivelato il suo segreto ai suoi servitori e i profeti. Dunque, questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio. E Matteo capitolo 25 viene adempiuto. L'ultimo messaggio, ecco lo sposo viene. Ecco lo sposo viene. Uscitegli incontro. siete usciti da ogni denominazione? Lo ripeto, non per criticare, ma in tutte le riunioni carismatiche c'è così tanta musica e loro parlano in lingue e hanno il proprio piano e il loro programma. Loro rigettano la promessa di Dio per oggi. Così, questa è la differenza fra le vergini avvedute e le vergini stolte. Permettetemi di dire questo con amore. Non cercate di farlo a modo vostro. Se siete un figlio della promessa, voi credete la parola della promessa e soltanto allora partecipate a ciò che Dio fa adesso. Così, per la grazia di Dio, noi comprendiamo il tempo in cui viviamo. E quando rientrerete a casa questa sera, per favore leggete in Luca capitolo 19. È stato un avvenimento molto speciale. Il nostro Signore cavalcava un puledro in direzione di Gerusalemme. Zaccaria capitolo 9, versetto 9 fu adempiuto. Osanna a colui che viene nel nome del Signore. Ma dopo che è accaduto questo, gli scribi sono venuti al Signore e gli hanno detto: per favore, falli tacere. E sapete qual è stata la sua risposta? Ma dal versetto 42, il nostro Signore è ritornato sul monte degli Ulivi e ha guardato su Gerusalemme e ha iniziato a piangere amaramente, dicendo: Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto radunarti come la chioccia raduna i suoi pulcini, ma tu non l'hai voluto. E nel versetto 44 il nostro Signore ha fatto la dichiarazione finale: tu hai mancato il giorno della tua visitazione. Figli di Dio, popolo di Dio, non mancate il giorno della visitazione finale di Dio. Ricevete, ricevete il messaggio dell'ora. Credete l'ultima promessa che il Signore ci ha dato e preparatevi per il ritorno di Cristo. Dio vi benedica e sia con voi. Siete felici di ascoltare oggi? Siete lieti che il Signore ha parlato al vostro cuore? Siete lieti che vi ha dato intendimento divino? Così noi non giudichiamo gli altri, ma ringraziamo Dio per aver visitato il suo popolo nel nostro tempo. Quanti credono il messaggio dell'ora? Quanti si preparano per la seconda venuta di Cristo? Se leggete Matteo capitolo 25, versetto 10, quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. E alcuni sono venuti in ritardo. Sono arrivati troppo tardi. A me non piace la parola troppo tardi. Per favore, siate in tempo. Questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio. Ricevete la parola promessa di Dio e siate benedetti nel nome del Signore Gesù Cristo. E tutti dicano Amen. E tutti dicano Alleluia. Alziamoci in piedi per una parola di preghiera. Alziamoci in piedi per una parola di preghiera. E che tutti siano benedetti, coloro che sono collegati con noi tramite internet. Che tutti siano benedetti con le benedizioni del Dio Onnipotente. Nostro caro Signore, io reclamo ogni anima per il regno di Dio. Che tutti credano come dice la Scrittura. Che tutti siano figli della promessa. Che nessuno vacilli a motivo dell'incredulità. Che tutti credano e confidino in Dio. E sappiano che Dio, che ha fatto la promessa, è responsabile di adempiere la promessa. E noi crediamo la promessa e vedremo la promessa adempiersi, come Abramo credette la promessa. Signore, ti prego che nessuno guardi alle circostanze, che tutti credano, che tutti ricevano la piena salvezza tramite il sangue dell'agnello, che tutti ricevano la parola di Dio. E che tutti siano suggellati con lo Spirito Santo della promessa. E che l'opera della grazia sia compiuta per il giorno glorioso del tuo ritorno. Maranata! Maranata! Vieni, Signore Gesù! Che la benedizione del Dio Onnipotente resti sopra voi tutti. Nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. L'avete ricevuto? Allora dite Amen. Che Dio vi benedica e sia con voi. Amen. Potete sedervi. Grazie, grazie. cari fratelli e sorelle, non aspettate, il Signore ritorna, il Signore ritorna, e dovete prepararvi, dovete essere pronti per incontrare il Signore. Ma prima che venga questo giorno, prima che avvenga questo, il messaggio è venuto a noi per prepararci per la sua venuta. Avvicinatevi qui, avvicinatevi in modo da pregare per voi. Avvicinatevi, avvicinatevi, avvicinatevi. Cari fratelli e sorelle, il giorno di Pentecoste, 2000 anni fa, ci furono 3000 persone che diedero la loro vita a Cristo e furono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Che tutta la folla si alzi in piedi. noi siamo riconoscenti al Dio Onnipotente. La parola non ritorna mai a vuoto, ma compie ciò per cui è stata mandata. Cari fratelli e sorelle, questo è il vostro giorno. Questo è il giorno in cui prendete la decisione per tutta l'eternità. Se qualcuno vuole ancora venire, che venga, che venga. Il Signore ha detto: oggi, se udite la mia voce, oggi voi avete udito la sua voce. Venite oggi, venite oggi. Ricevete Gesù Cristo come vostro personale Salvatore. Credete in Lui con tutto il vostro cuore. Egli ha sparso il suo sangue per riscattarvi. Ha dato la sua vita per voi. Ricevete il perdono dei vostri peccati. Ricevete la nuova vita di Cristo. Credete con tutto il vostro cuore e sarete salvati. E in Marco capitolo 16, nel versetto 16, il nostro Signore ha detto: chi ascolta la parola di Dio e viene battezzato sarà salvato. Sarà salvato. Riceverà il perdono dei suoi peccati. Credete adesso con tutto il vostro cuore che Gesù Cristo ha sparso il suo sangue per voi, il sangue del nuovo patto, per perdonare tutti i vostri peccati. Romani capitolo 5, versetto 1. Ora siete giustificati per fede. Che la benedizione del Dio Onnipotente riposi su di voi. Io vi rivedrò nell'eternità. Preghiamo insieme. Caro Signore, ti ringrazio per questo giorno. Noi diciamo: questo è il giorno che hai fatto per noi tutti. Benedici tutta la folla. Benedici coloro che si sono avvicinati per riceverti. Che possano adesso ricevere la certezza di essere salvati. Che i loro peccati sono perdonati. Come ha detto il nostro Signore in Luca capitolo 24 verso 47, che il perdono dei peccati sarebbe stato predicato a tutte le nazioni. Ricevete il perdono dei vostri peccati nel nome di Gesù Cristo. Siate giustificati tramite il sangue dell'agnello. Ora la vostra vita è consacrata al Signore e sarete battezzati secondo la Scrittura nel nome del patto del Nuovo Testamento, in cui Dio si è rivelato quale Padre, Figlio e Spirito Santo. in Matteo capitolo 28, il nostro Signore ha detto semplicemente: battezzateli nel nome. Ma egli non ha menzionato il nome, perché tutti l'avrebbero saputo. Così, il giorno di Pentecoste, egli ha rivelato il nome di Padre, Figlio e Spirito Santo, il Signore Gesù Cristo. Alleluia! Benedetto sia il nome del Signore. Per favore, credetelo. Migliaia sono radunati e centinaia sono venuti per ricevere Cristo ed essere battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Che la benedizione del Dio Onnipotente riposi su di voi. Se credete, dite Amen. Dite Amen. Che Dio vi benedica.